I tuoi diritti in diretta, un servizio realizzato dalla redazione di Informa Consumatori in collaborazione con le principali associazioni dei consumatori.
Buona giornata e benvenuti da Antonella Andriuola ad una nuova puntata dei tuoi diritti in diretta. Oggi parleremo di furto di identità, chi cerca di rubarcela e perché. Lo faremo prendendo spunto da un forum organizzato da Adiconsum che si è svolto nei giorni scorsi a Roma. Ascolteremo quindi l'intervista a Paolo Landi, segretario generale dell'associazione, e ci collegheremo con l'avvocato Nicola Fabiano del centro giuridico di Adiconsum. Ma intanto andiamo ad ascoltare la scheda di introduzione all'argomento di oggi.
Informa consumatori.
Hanno mai cercato di rubarvi l'identità? Non è cosa poi così difficile, soprattutto perché oggi con internet i modi per assumere l'identità altrui a fini illeciti si sono moltiplicati e basta qualche ingenuità di troppo per ritrovarsi con il conto corrente prosciugato. Secondo un'indagine Adiconsum, ha avuto esperienza del furto di identità diretta o indiretta, ovvero tramite familiari e conoscenti, un consumatore su quattro. I liberi professionisti e i commercianti sono risultati le categorie più esposte, i più colpiti i residenti del centro-sud. L'attenzione risulta ancora troppo bassa. Il 49% degli intervistati, ad esempio, lascia memorizzate le proprie password sul PC, mentre il 55% getta documenti contenenti dati sensibili senza distruggerli. Occhio allora, il ladro d'identità è dietro l'angolo, oppure dentro al vostro PC.
Informa consumatori.
Bene, questa era la scheda preparata dalla nostra redazione. Quello che andremo ad ascoltare adesso invece è un contributo, un'intervista realizzata da Simona Neri a Paolo Landi, segretario generale di Adiconsum.
Beh, innanzitutto vorrei chiederle quali sono i dati che rispetto all'indagine che avete appena presentato colpiscono di più l'attenzione.
Sì, questa ricerca che abbiamo fatto come Adiconsum ha coinvolto 1350 consumatori tra casalinghi, professionisti, persone che lavorano, giovani, un po' tutto il campione, e da questa ricerca emerge una cosa importante, che circa il 25% delle persone, dei consumatori coinvolti, hanno avuto o un problema direttamente di furto d'identità o all'interno delle proprie conoscenze, familiari e amici un problema di furto d'identità. Quindi un fenomeno che sta diventando veramente molto diffuso. Emerge una scarsa informazione, la maggior parte delle persone dichiarano di non avere informazione, di quelle poche informazioni che hanno avuto le hanno avuto dalle associazioni consumatori o dalla propria banca o dalla società finanziaria, quindi l'esigenza di avere maggiori informazioni e quindi istruzioni, consigli, raccomandazioni per evitare il furto di identità. Inoltre dalle comunicazioni che sono state successivamente, anche dall'osservatorio della CRIF, questa banca dati sul settore creditizio, anche da loro emerge che questo furto d'identità è in forte crescita nei casi concreti, nelle denunce che loro hanno avuto. Quindi siamo di fronte a un fenomeno nuovo legato soprattutto allo sviluppo dei servizi sulla rete. Oramai in rete facciamo, come dire, molte delle nostre cose, ivi incluso quelle finanziarie, ivi incluso, come dire, i pagamenti o i bonifici attraverso la banca. Ed è chiaro che attraverso la rete i malfattori, i ladri si stanno inserendo per cercare di carpire i nostri dati e utilizzare questi nostri dati, vuoi per fare delle spese con la nostra carta di credito, vuoi per prosciugare il conto corrente, vuoi per utilizzare la nostra identità per fare dei debiti, dei prestiti nell'acquisto magari di auto o di grossa cilindrata, e quindi uno si trova poi tranquillamente a domicilio degli acquisti che non ha assolutamente effettuato. Quindi c'è l'esigenza, dal nostro avviso, di sviluppare l'informazione nei confronti dei cittadini. Da qui i due strumenti che abbiamo presentato nel convegno, la guida e il sito, ma c'è anche l'esigenza, come abbiamo messo in risalto, di una normativa, di una legislazione più efficace rispetto, come dire, a essere uno strumento deterrente nei confronti di questi malfattori, anche se tutti ci rendiamo conto che combattere queste frodi è più complicato, più complesso, perché la rete è una rete mondiale, non è una rete che si limita ai nostri confini nazionali o ai confini dell'Europa.
Certo, ecco, tra i tanti consigli utili che si possono leggere sul vostro sito, sulla vostra guida, lei potrebbe sintetizzarne uno che in qualche modo li racchiude un po' tutti?
Ma uno banale: attenzione, fino ad oggi noi abbiamo preso i documenti bancari e li abbiamo buggettati nella spazzatura, attenzione perché questo è un rischio molto elevato. qualcuno può prendere questi nostri dati e poi utilizzarli per prosciugare il conto. Inoltre, tutti noi facciamo oramai delle spese con la carta di credito. Bene, esistono anche qui delle tecniche che vanno richieste alla propria banca, per cui si sia informati immediatamente attraverso un SMS sul telefonino che è stato fatto un'operazione con la nostra carta di credito. Controllare continuamente il nostro conto corrente per vedere se ci sono delle operazioni strane, se ci sono, immediatamente intervenire sulla banca per bloccarle. Da qui è emerso che mediamente le truffe legate all'identità il consumatore se ne accorge dai 6 agli 8 mesi dopo. Infine, sappiamo che ci sono tutta una serie di tecnologie oggi più sicure rispetto ad altre, quindi c'è l'esigenza che anche le banche, le società finanziarie adottino tutti quei sistemi più sicuri rispetto a quelli tradizionali per evitare che ci siano questi furti online, e soprattutto c'è bisogno anche delle sanzioni più efficaci. Da qui una nostra richiesta che partirà al Parlamento e al Governo: da un lato di adottare delle norme di legge più efficaci, ma anche di rafforzare gli strumenti istituzionali. Abbiamo oggi uno strumento che si chiama GATT, che fino a qualche mese fa qualcuno pensava di eliminare, e che invece riteniamo debba essere rafforzato perché è una struttura qualificata, efficace, e che c'è bisogno, soprattutto con l'evolversi dei servizi in rete, di potenziarla in modo notevole per rispondere con tempestività anche da parte delle istituzioni quando segnaliamo un problema, in grado di intervenire e di bloccare queste truffe.
Mettiamo che alla fine uno cada in questi tranelli, a quel punto cosa fa?
Se uno si accorge di essere stato, come dire, truffato, frodato, la prima cosa da fare è certamente intervenire sulla propria carta di credito, sulla propria banca, per cercare di bloccare il tutto. La seconda cosa da fare è denunciare all'autorità, soprattutto a questa struttura specializzata del GATT, che è una struttura della Guardia di Finanza, per vedere se è possibile, come dire, intervenire per fare qualche operazione di recupero, e soprattutto per evitare che altre persone cadano in questo stesso, in questa stessa frode, perché normalmente sono frode, come si usa dire, seriali, cioè sono organizzate ai danni dei cittadini, e quindi immediatamente la denuncia. Il terzo consiglio, che può rivolgersi all'associazione consumatori, la quale lo aiuterà, come dire, nel rispondere a quello che sono le esigenze, avendo già esperienze precedenti di casi che hanno avuto questo furto di identità. E all'interno della Riconsum ci sono persone specializzate, persone qualificate in grado di aiutare, di consigliare il consumatore che ha avuto queste frodi. È chiaro che quando succede, purtroppo, come dire, uscirne non è facile, perché recuperare, bloccare i nostri dati, e oggi con la rete è quasi materialmente possibile.
E siamo ora in collegamento con l'avvocato Nicola Fabiano, consulente legale del centro giuridico di Adiconsum. Benvenuto.
Buongiorno a tutti.
Allora, chi sono i ladri di identità e cosa fanno dei nostri dati?
I ladri di identità in realtà non è possibile identificarli, cioè non è possibile tracciare un vero e proprio profilo del ladro di identità, perché le fonti sono molteplici, le fonti di accesso ai dati personali. In sostanza, il furto di identità avviene attraverso la sottrazione dei dati personali, per cui non esiste un vero e proprio profilo del ladro d'identità.
Senta, almeno quando siamo a casa, quindi al nostro PC, possiamo salvare le password di sicurezza?
Salvare le password è sicuramente un comportamento corretto, ma bisogna stare attenti a tenerle in luoghi sicuri. A volte noi siamo un po' sbadati e salviamo queste password sull'hard disk. In realtà il salvataggio delle password sull'hard disk si può rivelare pericoloso, perché durante la navigazione in rete, se non si è sufficientemente protetti, è possibile che qualche malintenzionato possa accedere ai dati del nostro PC e quindi sottrarre le password. Non è consigliabile, è preferibile tenere le password, salvarle su altri supporti, come dei supporti esterni per esempio.
Quali sono le modalità poi con cui questi malintenzionati vengono a conoscenza dei nostri dati personali?
Le modalità sono molteplici. Diciamo che il furto d'identità in sé per sé è un aspetto che non esiste da oggi, è un aspetto che esiste da tempo, tant'è che c'è un reato nel codice penale che è previsto dall'articolo 494 del codice penale, è intitolato sostituzione di persona, e quindi, dato che il codice penale risale agli degli anni 30 è evidentemente un aspetto che non esiste da oggi, esiste da tempo. Oggi l'internet, le nuove tecnologie possono favorire la sottrazione dei dati personali in diverso modo. Per esempio, gli aspetti più noti possono essere quelli del phishing, che è una tecnica attraverso la quale viene indotto qualcuno a rispondere ad una determinata email fasulla e in questo modo rispondendo si forniscono i dati, oppure attraverso altri sistemi, per esempio quello che viene comunemente definito il social engineering, cioè l'ingegneria sociale. Attraverso questi sistemi c'è qualcuno che, simulando di fare delle richieste legittime, sostanzialmente sta chiedendo i nostri dati personali. A volte capita, può capitare con delle offerte di lavoro finte, fittizie, e attraverso queste offerte chi sta dall'altro lato chiede i dati personali. Queste sono tutte tecniche di social engineering, cioè sostanzialmente tecniche attraverso le quali si sfrutta il lato umano per ottenere i dati personali. Alternativamente, oggi è molto di moda i social network, che sono una fucina per i ladri di identità, perché sui social network spesso gli utenti non sono molto prudenti, inseriscono parecchi dati personali, quindi è sufficiente che io abbia l'amicizia di un certo soggetto per andare, attraverso questa amicizia posso vedere, ho visibili tutti i suoi dati personali.
Parlando proprio dei social network, è pericoloso pubblicare delle foto su internet?
Io personalmente non lo faccio e lo sconsiglio, perché quando parliamo di furto d'identità, in sostanza non parliamo altro che di sottrazione dei dati personali. Quindi è un discorso che riguarda la privacy di ogni soggetto, sia persona fisica sia persona giuridica. Il pubblicare le fotografie sul social network potrebbe essere una violazione della privacy nel momento in cui chi è ritratto nella foto non ha prestato il consenso. Ovviamente non bisogna nemmeno demonizzare questo sistema, bisogna valutarlo con il dovuto equilibrio.
Può dare allora qualche consiglio ai nostri ascoltatori in modo che possano tutelarsi sul web?
Certo, prestare attenzione ai dati personali che si inseriscono sui social network, evitando di inserire tutti i propri dati. Per esempio, non è consigliabile inserire la data di nascita. Voglio far presente che la data di nascita, che potrebbe essere una cosa sciocca per qualcuno che vuole fare solo gli auguri di compleanno, invece è un dato importantissimo, perché attraverso la data di nascita si può ricavare il codice fiscale. Data di nascita, ovviamente, sapendo anche la cittadinanza. Per cui è un dato pericoloso. Altrettanto bisogna stare attenti alle email che si ricevono, perché ci sono spesso delle tecniche realizzate da qualcuno che appunto vuole sottrarre i dati personali. Sono tecniche che camuffano delle email lasciando l'impressione che sia un'email vera. A volte quelle più note sono quelle email che arrivano con i loghi delle poste o con i loghi di qualche banca. Attraverso queste email si chiedono i dati personali. Mai rispondere a queste email. Accertarsi preventivamente presso il proprio istituto di credito o presso l'ufficio postale se hanno fatto una richiesta di questo tipo.
Per quanto riguarda la normativa attuale, invece, secondo lei tutela in modo efficace chi subisce un furto di identità ed il malcapitato che si ritrova magari con il conto prosciugato potrà riavere indietro il suo denaro?
Allo stato attuale, furto di identità viene identificato, come accennavo prima, nel reato di sostituzione di persona. Oltre a questa norma di carattere penale, ci sono ovviamente altre norme che riguardano la privacy e quindi sono contenute in quel testo che è definito codice privacy, che prevede anche delle sanzioni penali per chi non adotta le adeguate misure di sicurezza previste dalla legge. Quindi chi tratta i dati personali deve, è obbligato ad adottare le idonee misure di sicurezza, altrimenti se succede qualcosa ne è responsabile. Una normativa vera. Per quanto riguarda la restituzione dei soldi, non c'è una risposta che può essere data univocamente per tutto. Spesso può verificarsi, per esempio, un utilizzo fraudolento della carta di credito e a volte i gestori delle carte di credito e le banche sono sensibili di fronte a queste iniziative, se adeguatamente documentate rimborsano l'addebito, cioè lo stornano.
Salutiamo dunque l'avvocato Nicola Fabiano, consulente legale del centro giuridico di Adiconsum, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Termina qui questa puntata dei tuoi diritti in diretta, vi ricordiamo il nostro sito www.informaconsumatori.it, tramite il quale potete anche abbonarvi alla rivista Informa Consumatori, e il nostro indirizzo email redazione@informaconsumatori.it. Antonella Andriuolo vi saluta e vi ricorda che l'appuntamento con i tuoi diritti in diretta torna la prossima settimana.